Radio Immagina.
Buon pomeriggio, bentornata a Radio Immagina, Pierfrancesco Maiorino, ben trovato.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Lo ricordo, il capogruppo PD al Consiglio regionale della Lombardia. Allora Maiorino, è qualche tempo che non ci sentivamo qui a Radio Immagine. Intanto ricordo per chi volesse porle delle domande il numero che è 342 14 26 902. Se è d'accordo io inizierei da questo 22 marzo, visto che oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Ieri l'Istat ha presentato il suo rapporto annuale, un rapporto insomma dove ci sono luci ma soprattutto moltissime ombre per quanto riguarda il nostro paese. Intanto si parla del 42% di perdite da parte degli acquedotti della penisola, di 3 milioni di cittadini che sono a rischio razionamento, di 19 comuni del Piemonte che già oggi vengono riforniti delle autobotti. Il comune di Milano ha proposto addirittura di usare i navigli per l'irrigazione. Lei, ho qui una sua dichiarazione di qualche minuto fa, ha ricordato come il Partito Democratico già 4 anni fa avesse presentato attraverso il consigliere Pilloni una serie di proposte sulla crisi idrica in Lombardia. La nostra idea, lei ha detto, è quella di promuovere un piano strutturale che riguardi i prossimi 5 anni, un piano che necessita di investimenti immediati. Siccome il governo Meloni sta già pensando a un super commissario alla siccità che resterà in carica fino al 31 dicembre, intanto le chiedo se il governo, come dire, le sembra che stia facendo abbastanza, sia a posto, insomma, in cima a quelli che sono, come dire, i principali obiettivi, no? Guardando i prossimi mesi, anche quello della siccità nel nostro paese. Che impressione ha, Maiorino?
Ma io credo che il governo, buongiorno a tutti intanto di nuovo, credo che il governo sia pericolosamente negazionista su tutto ciò che riguarda la questione ambientale, gli effetti della crisi climatica ed anche dunque il tema della crisi idrica. Ha sottovalutato per mesi la cosa, ora c'è l'ipotesi del commissario, però il tema in generale io credo che sia quello di smetterla di ritenere che gli effetti della crisi climatica siano scongiurabili attraverso piccoli provvedimenti. Penso a quello che sta facendo ad esempio proprio qui Regione Lombardia, che nei fatti chi la governa è lì a confidare che ci sia una sorta di, diciamo, cambiamento repentino dal punto di vista delle piogge che possa consentire di affrontare il tema in maniera serena nei prossimi mesi. Significa non aver capito nulla, nel senso che noi non ci troviamo di fronte al bisogno di un po' di danza della pioggia, ci troviamo di fronte al bisogno di interventi di carattere strutturale in territori tra l'altro molto differenziati in relazione alla loro morfologia ovunque in Italia e anche per quello che ci riguarda in regione Lombardia. E poi c'è un tema, io credo, di rapporto col mondo agricolo che va coinvolto immediatamente nelle scelte che si realizzano, perché non può trovarsi sulla propria testa scelte fatte di giorno in giorno. È fondamentale avere a bordo dei grandi cambiamenti che riguardano gli effetti della crisi climatica il mondo agricolo. Io di questo sono sempre più convinto. Evitare che sia, diciamo, un mondo che è incapace di fare trasformazioni, però anche non tenerlo alla porta, perché poi il rischio è altrimenti quello di costringere un mondo di produttori, operatori, lavoratrici e lavoratori a fare scelte sull'onda dell'emergenza, facendo peraltro pagare a quel punto costi sociali molto efficaci.
Certo, ma un super commissario può aiutare nel lavoro anche di riprogettazione in qualche modo della rete idrica, Maiorino?
Bah, non dipende quali sono gli obiettivi, le finalità, il rapporto con le comunità locali. Non vorrei che fosse semplicemente un escamotage per concentrare un po' di potere su una figura e poi dopo non affrontare il tema del rapporto con le comunità locali, che è un tema essenziale. Che strumenti si danno loro, che tipo di scelte si mettono in campo su questo terreno, e mi pare che iniziamo dalla coda, insomma.
Vabbè. Ultima domanda sul capitolo acqua, tornando ai numeri dell'Istat. Sembra che soltanto un italiano su quattro non beve l'acqua che esce dal rubinetto, non si fida. Come legge questo dato?
Beh, diciamo che ci sono due indicatori, nel senso che da una parte c'è spesso un problema di manutenzione, dall'altra di informazione, cioè c'è stata anche molta informazione negativa, disinformazione in questi anni, e questo è un tema vero. Bisogna anche dire che la manutenzione delle reti è una questione presente. È abbastanza sconvolgente pensare al fatto che noi in Italia siamo di fronte a difficoltà, a crisi idriche date da due grandi fattori: gli effetti della crisi climatica da una parte, dall'altra la scarsa manutenzione, no? Ed è anche quello che ci dicono i dati di questi giorni delle reti, una sottovalutazione del tema davvero sconcertante.
Allora, ricordo che il nostro ospite quest'oggi è il capogruppo PD al Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Maiorino. Le scrive Marco Brennal, 342 14 26 902, dice: caro Maiorino, sono un lombardo emigrato dalla nostra regione in Liguria, qui si sta progettando un grande impianto per dissalare l'acqua che dovrebbe mitigare il deficit ligure e per il basso Piemonte, lì non c'è il mare ma molti fiumi e laghi. Che proposte e quali progetti per affrontare il problema? Non so se vuole aggiungere qualcosa partendo da questo messaggio di Marco Maiorino.
Ma adesso io credo che la cosa più importante sia quella di iniziare a lavorare su piani che sappiano intervenire sul medio e sul lungo periodo, che non siano escamotage. C'è un tema enorme da questo punto di vista riguardante proprio la capacità di programmare andando oltre l'emergenza, il contingente. Le soluzioni possono essere diverse, l'importante è iniziare ad avere una programmazione più ambiziosa, e questo è il primo punto da cui si deve cominciare.
Allora, parliamo un attimo di sanità, di riforma del sistema sanitario nazionale, di quella che è la situazione in Lombardia. Non più tardi di ieri lei, Maiorino, è intervenuto, ha ricordato come in Lombardia si possono attendere fino a 24 mesi per una visita in neuropsichiatria infantile, 16 mesi per una visita oculistica, tra i 6 e gli 8 mesi per una normale mammografia, 2 anni per una colonscopia, e poi ha chiesto che cosa intende fare concretamente la Giunta, il Presidente naturalmente, per rispondere a tutto questo. Aggiungo che è arrivata anche l'adesione della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla petizione in difesa della sanità pubblica promossa su change.org, diretta al Ministro della Salute Orazio Schillaci. Ha spiegato la Schlein: ci mobiliteremo in ogni modo contro ogni taglio o privatizzazione della sanità pubblica. Tutte e tutti siamo di fronte a un pericolo incombente, il superamento della sanità universalistica e l'avvio di fatto di una sanità selettiva che aggraverà ancora di più le disuguaglianze fra chi può permettersi di pagare e chi no. Che risposta si aspetterebbe da parte di Attilio Fontana, partendo da quella che è la situazione oggi in Lombardia? Maiorino.
Io ieri, oltre a fare una domanda, facevo una considerazione di fondo, cioè che da parte di Regione Lombardia e di Attilio Fontana già oggi non c'è nessun tipo di risposta adeguata, nel senso che siamo di fronte alla più totale continuità con l'impostazione di questi anni. In fondo Regione Lombardia è diventata proprio il laboratorio di quella privatizzazione strisciante da evitare con tutti i modi, contrastare in tutti i modi, come giustamente dice Elly Schlein. E credo che qui la Regione Lombardia debba cambiare radicalmente, lo abbiamo detto in campagna elettorale, sono convinto che dobbiamo andare avanti con grande nettezza, perché io non vedo nessun tipo di oggi scelta che dica di una svolta rispetto a quanto è stato fatto sin qui. La domanda, io accompagnavo la domanda che ho rivolto in aula a Fontana ieri a una preoccupazione, cioè quella che già i primi atti sembrano dire che nulla cambierà, e per questo noi presenteremo una legge di iniziativa popolare chiedendo a migliaia di lombardi di fare con noi questa battaglia, che è quella di chi vuole rimettere al centro il potenziamento della sanità pubblica e quindi contrastare le liste d'attesa, che sono un fenomeno micidiale che sottopone i cittadini lombardi a un ricatto davvero osceno: volete farvi curare, pagate, poi potenziamento della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare per garantire cure a casa quando ciò è possibile. E daremo battaglia con un'iniziativa che quindi non si svolgerà solo nelle aule del Consiglio regionale, ma pure fuori nella società.
Assolutamente. Insomma, eppure Maiorino, la maggioranza che ha, come dire, riconfermato Attilio Fontana, non vive tutto questo come un problema, come un'emergenza, poi di fatto, no, per la Lombardia.
Ma questo, sinceramente, questo non lo so, ma adesso noi non è che possiamo farci inchiodare ogni volta dal fatto che abbiamo perso le elezioni per l'ennesima volta. Cioè, io credo che sia una battaglia giusta, semmai il problema
assolutamente
è il Partito Democratico. Va bene. È di non averla portata avanti con sufficiente decisione in passato, non di avviarla oggi.
Le leggo il messaggio che le rivolge Luigina Zanchetta proprio su questo, al 342 14 26 902, per porre l'attenzione sul ritardo delle visite mediche. Che proposte ha il nostro partito per risolvere il problema? Perché ritardano anche le visite oncologiche, purtroppo. Grazie per l'attenzione. Sì, perché poi, Maiorino, ci sono visite e visite, no? Visite che possono aspettare e visite che invece non possono aspettare per ovvi motivi.
Diciamo che innanzitutto io mi aspetterei un provvedimento d'emergenza per riuscire a creare una prioritarizzazione, no? Proprio diversa tra le visite, cioè ci sono appunto visite che non possono in alcun modo essere lasciate in un tempo d'attesa così sconcertante, anche perché poi a quel punto viene fuori il ricatto, non volete aspettare, pagate. E quindi si può subito fare un intervento di quel genere, e oggi non è stato fatto, e per questo serve un'agenda condivisa tra pubblico e privato, perché se il privato poi si gestisce la sua partita fuori da un meccanismo di trasparenza, tutto ciò si complica ulteriormente. Ma poi bisogna fare una riforma strutturale in Regione Lombardia, proprio come dicevo, per rilanciare la sanità pubblica, per dare ad essa strumenti più efficaci, per evitare che divenga un tappo che poi alla fine scarica sull'offerta privata inevitabilmente la domanda di cura.
L'altro grande tema, Maiorino, riguarda il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è questa tensione crescente tra governo e comuni, ci sono diversi problemi, tra questi il problema della mancanza di personale, un problema che riguarda la burocrazia. Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, ha chiesto che il governo coinvolga più e meglio le regioni, ma rischiamo veramente di, come dire, di perdere questa straordinaria occasione?
Beh, diciamo che qualche timore è autorizzato. Il governo non sta impostando le cose in maniera trasparente. Devo dire che anche le regioni non sempre hanno fatto la loro parte. Penso, senza diciamo girarci troppo attorno al tema, penso proprio ad esempio alla Regione Lombardia. Regione Lombardia si è chiamata fuori e non ha gestito in modo chiaro anche ciò che era di propria competenza su una partita, quella del PNRR, che non possiamo proprio perdere, perché sarebbe davvero umiliante aver fatto una lotta politica che fece, lo ricordo, il governo Conte 2, che fece David Sassoli in Parlamento europeo assieme a noi parlamentari, ma innanzitutto Sassoli, per ottenere quelle risorse e che noi non possiamo sprecare. E per non sprecarle ci sono temi diversi: c'è un problema di sburocratizzazione, o meglio di sostegno alla pubblica amministrazione, c'è un tema di programmazione tra comuni e anche regioni di alcuni interventi, e c'è un tema poi di efficacia delle riforme nazionali che si portano avanti, perché dobbiamo fare tutta una serie di scelte a livello nazionale, deve farle innanzitutto il governo. Non sempre si sta andando alla velocità adeguata.
Maiorino, c'era anche lei sabato scorso sotto la prefettura a Milano insieme ai tentissimi, no? Era la manifestazione, sì, diciamo così, delle famiglie Arcobaleno, tanto per dare un titolo, naturalmente. Intanto mi dice che impressione le ha fatto quella piazza sabato, anche le richieste che venivano da Milano?
Beh, è stata una manifestazione molto bella e diciamo la giustissima, sacrosanta rivendicazione di diritti da parte di famiglie che non possono essere trattate come famiglie di serie B, ci sono bambine e bambini che vengono trattate come bambine e bambini di serie B, e questo per me, al di là di ogni discussione poi su anche temi molto complessi come la gestazione per altri o altro, è inaccettabile. Cioè, noi non possiamo far sì che vengano discriminati dei bambini, ed è oggi quello che accade, ed è il motivo per cui credo che quella piazza abbia fatto molto bene a rivendicare scelte a livello nazionale, innanzitutto perché le cose non possono essere scaricate sui comuni, a livello nazionale scelte legislative più coraggiose. Il comune di Milano da tempo ha deciso di portare avanti le trascrizioni, oggi questo gli è nei fatti impedito, e io credo che si stia producendo un danno nella vita proprio del paese molto significativo, quindi è stato giusto esserci e abbiamo fatto molto bene come Partito Democratico ad essere presente in quella bellissima piazza.
Bruxelles intanto incalza la maggioranza, chiede di riconoscere i figli arcobaleno, anche se la maggioranza tenta di spostare la discussione su un altro tema, che è quello della maternità surrogata, no Marino? Questa è un po' l'impressione che si ha dando un'occhiata al dibattito, leggendo i giornali.
Sì, ma diciamo che la maggioranza cosa fa? Non affronta il tema riguardante gli effetti delle scelte che ha prodotto sin qui, perché il tema oggi è evitare che i bambini vengano trattati come bambini in serie B, perché questo è il punto essenziale. La trascrizione serve a tutelarli pienamente. Sono bambini in carne ed ossa, ricordo, bambine e bambini che esistono, che hanno dei nomi, delle vite, dei contesti familiari, dei luoghi dove crescono. Non stiamo parlando di oggetti misteriosi, stiamo parlando di bambine e bambini in carne ed ossa che la maggioranza, di cui la maggioranza sta calpestando i diritti. Questo è il punto essenziale. Poi si cerca di spostare altrove il dibattito, la riflessione, su temi che sono anche temi molto significativi e delicati e importanti e vanno affrontati con enorme delicatezza, però oggi siamo di fronte al fatto che le famiglie arcobaleno sono famiglie che non hanno i diritti delle altre famiglie, punto, inutile girarci attorno.
Parliamo, Maiorino, di autonomia differenziata. Allora, le giro due messaggi, il primo è di Francesco e il secondo di Matteo. Chiederei al dottor Maiorino che cosa ne pensa dell'autonomia differenziata, il primo, e poi Matteo. Buongiorno, un caro saluto e auguri di buon lavoro a Maiorino, ringraziando Radio Immagina per la consueta disponibilità che mi concede a utilizzare questo spazio, richiedo a Maiorino e al PD, a cui sono iscritto, se fosse possibile promuovere la proposta di legge nettamente alternativa all'autonomia differenziata a tutela di sanità e scuola pubblica e per garantire gli stessi diritti da nord a sud, presentata dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, di cui fanno parte persone autorevoli come l'avvocata Anna Falcone. Autonomia differenziata, Maiorino, che ne pensa?
Ma io credo che il governo stia facendo una scelta sbagliata, e noi dobbiamo dirlo con molta chiarezza, lo stiamo affermando, l'abbiamo affermato anche in Consiglio regionale ieri per quello che riguarda la Lombardia, ed è un progetto di autonomia che va assolutamente respinto, peraltro porta con sé cose odiose come quella riguardante la regionalizzazione della scuola, strada che va respinta in ogni modo, perché ci manca solo che facciamo la scuola lombarda, la scuola emiliana, la scuola toscana, cioè al di là di chi governa le regioni, il punto è proprio che la scuola deve essere quella della Repubblica e, dico io, deve essere innanzitutto la scuola pubblica, perché la regionalizzazione a me suona molto spesso come anticamera per la privatizzazione. E quindi dobbiamo essere molto netti su questo, molto fermi. Altra cosa invece è discutere di come riorganizzare lo Stato per renderlo più efficiente e per, ad esempio, sostenere di più i comuni, le autonomie locali, tema essenziale. Quindi il mio è un no deciso alla riforma Calderoli, che è una pessima riforma. Devo anche dire che non sono un conservatore dell'esistente, cioè credo che si debba incalzare il Parlamento con proposte che vadano avanti sul terreno di innovazioni che servono perché non manterrei l'organizzazione attuale tutta così com'è.
Allora, siamo arrivati alle 13.25, Maiorino, in chiusura, domani e dopodomani ci sarà questo Consiglio europeo, la notizia del giorno è che l'Europa sembra aver negato al governo Meloni una discussione sui profughi, si parlerà di sostegno all'Ucraina, di misure economiche sulla competitività, di commercio, di energia, è colpito da questa, chiamiamolo isolamento anche così, del governo italiano in Europa sul tema migranti, è sorpreso oppure se l'aspettava?
Ma diciamo, allora, da una parte io credo che il governo paghi anche le scelte che ha fatto rispetto, paghi il prezzo diciamo delle scelte che ha fatto rispetto a un isolamento politico istituzionale in Europa che l'ha vista andare a braccetto di più con gli Orban o diciamo la Polonia su alcuni temi rispetto che con il maggior numero di governi europei. Dall'altra però voglio anche dire che è profondamente sbagliata non aprire in Europa la discussione sulla questione migratoria, cioè non c'è nessun motivo per non farlo, vanno riviste radicalmente le regole di Dublino. Il patto presentato dalla Commissione europea è ridicolo, il patto sull'immigrazione, e questo, cioè, questi sono temi veri. Non è che il comportamento sbagliato e anche disumano del governo Meloni può autorizzare il contesto europeo a rimanere immobile. Io non sono d'accordo con questa diciamo, considerazione. Cioè, certo. C'è una responsabilità europea enorme in questi anni che si è accumulata.
Senta, Maiorino, mi dico un'ultima cosa perché insomma riferendo in aula a Palazzo Madama, guardando naturalmente al Consiglio europeo di domani, la Meloni rispetto alla tragedia di Cutro in qualche modo si è difesa, ha detto di avere la coscienza a posto, anche se diciamo le ultime notizie, indiscrezioni, penso anche a quello che Frontex ha scritto, ha dichiarato, e cioè che lì quella notte c'era una barca in difficoltà e che si doveva intervenire. Insomma, tutto questo invece insomma, ci disegnerebbe un quadro diverso della situazione, no? Adesso non dico che non ci sia stata proprio la volontà di intervenire, ma che comunque forse non si è fatto tutto il possibile. Lei che idea si è fatto rispetto a quella situazione in particolare?
Ma io credo che il governo ha fatto una... si è occupato in modo pessimo, sia nella gestione di quelle ore che poi nei giorni successivi alla tragedia. Una volta tanto che Frontex fa il suo dovere, cioè che segnala un rischio, un pericolo, non si agisce, non si interviene, perché evidentemente il messaggio di fondo dato sulla necessità di intervenire per salvare vite era molto molto ambiguo, e del resto i conti tornano, no? Perché non si può certo dire che questo sia un governo che si sia speso in queste settimane per dare segnali riguardanti la centralità della salvezza delle vite umane, anzi ha fatto la guerra alle organizzazioni non governative come uno dei primi atti. Le organizzazioni non governative bisognerebbe superarle mettendo lì in campo una missione istituzionale di soccorso, cioè bisognerebbe dire alle organizzazioni governative non servite più, ma non perché fanno dei danni, perché ciò che fanno loro dovrebbe essere fatto dalle istituzioni, cioè salvare vite deve essere un obbligo delle istituzioni, non di qualche organizzazione. Invece il governo non ha certamente promosso la missione istituzionale e in più ha perfino fatto la guerra all'ONG.
Va bene, è tutto molto chiaro. Pierfrancesco Maiorino, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, grazie a voi.